Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, apogeonline.com, Antonio Sofi che vi parla, come al solito una ventina di minuti in compagnia di un ospite intorno attraverso un tema, ovviamente intorno ai temi a noi cari, di internet, le nuove tecnologie, il mondo più o meno digitale. Ma prima di presentarvi l'ospite di questa settimana, sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di bit, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina. Dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, abbiamo quest'oggi Giuseppe Palmasco. Ciao Giuseppe.
Ciao Antonio.
Giuseppe Palmasco, fotografo, professionista e blogger da tempo attento appunto alle dinamiche della fotografia vecchia e nuova, diciamo analogica e digitale. Proprio di questo proviamo a chiacchierare con lui oggi, anche a partire da una serie di notizie e segnalazioni che abbiamo trovato sulla stampa di questa settimana. Intanto però Giuseppe, raccontaci un po' che tipo di esperienze c'è sul web per quanto riguarda la fotografia e il campo di cui ti occupi. Non siete in tanti a scrivere di fotografia attraverso i blog in Italia, o sbaglio?
Sì, non siamo in tanti, e soprattutto non siamo in tanti a scrivere di fotografia senza scrivere di macchine fotografiche, che è forse il tema più appassionante, mentre io cerco di scrivere delle fotografie ogni tanto. Diciamo, nel gruppo degli appassionati di fotografia, molti si perdono, secondo me, nei dettagli, nel senso che macchina usi, che obiettivo usi, che lo capisco, è divertente, è interessante, però si può fare un passo in oltre, cioè che tipo di fotografie stai facendo, perché le stai facendo e che cosa vuoi mostrare. Ecco. Anche a livello di Flickr, cioè dove siamo in tanti che non riusciamo ovviamente a sfiorare i grandi temi, come fanno i grandi fotografi di National Geographic o le grandi riviste di fotoreportage, ma ci occupiamo dei piccoli temi, perché evidentemente la passione è una cosa al di là dei mezzi che possono essere impiegati per progettare i temi e per organizzarli.
Ci sono vari cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nel mondo della fotografia, sicuramente un po' questa popolarizzazione dei device, cioè delle macchine. Lo scatto fotografico ormai è veramente alla portata di tutti, è diventato facente parte di oggetti che non sono addirittura delle macchine fotografiche, per esempio i cellulari. Ovviamente, a prescindere dalla qualità del prodotto finale, come vivi il fenomeno del fatto che chiunque scatta molte più foto adesso che quando non esistevano questi strumenti? È una cosa positiva?
Sì. È una cosa, secondo me, molto positiva. Perché sono gli utenti che finalmente parlano con i produttori. I grandi produttori di macchine fotografiche sono molto avanti a noi, cioè sono loro che hanno fatto il passaggio dal chimico al digitale. E le macchine digitali che sono a disposizione oggi, veramente a pochi euro per tutti, sono straordinarie, hanno delle funzioni che noi non sapevamo neanche di averne bisogno e per la maggior parte del tempo non le usiamo. Allora, credo che adesso usandole, facendo delle fotografie, stiamo scoprendo quanto e come si può fare con le, e quindi stiamo raggiungendo i produttori, e io spero che tra un po' riusciremo anche a chiedergli delle cose che ci siano più utili, perché loro adesso hanno fatto questo grande passo e ora si trovano un po', secondo me, in difficoltà, non sanno più dove andare. Cosa faccio? Ti do 20 milioni, 40 milioni di pixel? Vuoi una macchina super veloce, vuoi ecco, io penso che l'attività di tutte queste persone che fanno le fotografie potrebbe produrre una richiesta precisa, cioè noi non vogliamo miliardi di pixel che occuperebbero più spazio, eccetera, ma non so, vogliamo la possibilità, per esempio, di trasmettere facilmente queste foto immediatamente. Cioè io scatto e le mie foto sono via wifi in rete.
Dei bisogni in un certo senso più sociali che semplicemente tecnici o tecnologici, se ho capito bene. C'era un po' la corsa al megapixel, in parte c'è ancora, ed è forse come dire, un residuo di una logica, se vogliamo, un po' tradizionale che si rivolgeva soprattutto a dei professionisti della fotografia. Forse mi sembra di notare da alcuni segnali, ma non sono un addetto ai lavori, che ci sono appunto delle richieste diverse. Questa che mi dicevi tu sicuramente sarebbe molto apprezzata, ma pensavo anche a tutti quei stratagemmi per riconoscimento del volto, piuttosto che per la riduzione del rumore in casi di particolare difficoltà dello scatto, insomma, tutte cose che probabilmente non sarebbero avvenute, non sarebbero nemmeno emerse se non ci fosse stata questa grande massa di persone che fotografa. O sto completamente sbagliando?
No, io penso assolutamente di sì e penso anche che questa enorme rivista che è Flickr, dove tutti mettono ogni giorno le loro foto, invece di fare un discorso di qualità, sono belle, sono brutte, sono utili, sono inutili, possono aiutarci ad avere delle macchine fotografiche che funzionino meglio. Arriveremo a un punto che dovremo definire cosa è caratteristico, particolare di ogni foto, cioè cosa la rende riconoscibile rispetto alle altre. E secondo me questo dialogo tra noi e i produttori su questo tema specifico, a parte il fatto di essere interessantissimo, ma ci porterà alla possibilità di mettere a fuoco che cosa ci piace, ci affascina, ci interessa nelle fotografie. Quindi prima le cercheremo su internet e poi cercheremo di farle. E compreremo le macchine fotografiche che ci permettono di farle, secondo me.
Tu non solo sei un fotografo, ma anche un uomo di sfumature e ci stai girando intorno. Però io ti devo fare la domanda che un po' è sotterranea a questa nostra primi minuti di discussione. Alla fine tu hai fatto il passaggio da analogico a digitale, comunque hai vissuto un po' pienamente questo momento di confine. Come è vissuta all'interno di una categoria dei fotografi professionisti? C'è chi parla per esempio di concorrenza indebita, dico proprio l'avvento delle macchine digitali, ma anche appunto di chi con più facilità poteva scattare, post-produrre, eccetera.
Il passaggio al digitale è stato, secondo me, fantastico. Ha dato a tutti uno strumento molto migliore di prima. Forse l'unico punto dove, secondo me, si può discutere sono le stampe in bianco e nero, dove forse ancora il digitale non ha raggiunto la qualità, del chimico. Però appunto il chimico, insomma, una bella stampa in bianco e nero del chimico costa chimica, costa molto all'ambiente, forse non è sostenibile. La fotografia digitale ti dà la possibilità di vederle per esempio su schermo senza stamparle. Quindi questo è un primo, secondo me, aspetto del problema. Io non sono un nostalgico, penso che le macchine fotografiche digitali funzionino molto meglio, cioè abbiano più possibilità di quelle chimiche, perché non sono costrette a passare per la pellicola che evidentemente aveva dei suoi limiti proprio nella capacità, cioè tu non potevi nella stessa foto fare vedere una cosa all'ombra e una cosa nella luce, se la differenza tra la luce e ombra era eccessiva. La fotografia digitale ha molto migliorato questo, il che significa che quelli bravi appunto riescono a trarne vantaggio, ma anche quelli che non sono bravi, che non hanno un approccio tecnico, che non possono averlo, si trovano dei negativi, cioè delle foto in cui si vedono delle cose e quindi piano piano impareranno che possono chiedere di più. Ecco, quindi siccome la fotografia sicuramente si è allontanata dai fotografi ed è andata verso le persone, e questa è una cosa che non c'è bisogno di giudicarla perché è così, è successa. Credo che avere delle migliori macchine fotografiche sia molto più interessante per tutti. E tanto per riprendere un'idea, io immagino che se immaginiamo Flickr come una rivista, quindi che abbia una specie di editore anonimo, emergeranno, quando cominceremo a guardarlo veramente, dei temi, perché non so, il National Geographic fa delle foto meravigliose perché ha dei grandi fotografi, ma anche perché ha dietro una struttura di ricerca e di proposizione di temi che si concentra su quelle foto, per cui tu vedi quelle foto lì, di cui ce ne sono di solito in ogni articolo due straordinarie, ma le altre sono abbastanza di vita quotidiana, che poi è quello che vuoi vedere. Quando, ecco, Flick riuscirà nello stesso modo a proporre come un editore dei temi forti, come oggi fanno solo gli editori professionisti, secondo me verificheremo quello che sto dicendo.
Chiarissimo, rischio di fare io l'avvocato del diavolo, invece pensavo lo volessi fare tu. Però ti dico un'altra obiezione al mondo digitale della fotografia, ovvero la possibilità un po' più semplice di contraffazione. Per esempio, pensavo l'altro giorno come un programma, un software che si chiama Photoshop è di fatto diventato quasi un sinonimo di ritocco e ci sono ormai tantissimi siti che di fatto non fanno altro che andare a cercare in giro per le foto, soprattutto pubblicitarie, e cercare di andare a individuare quelle che sono le parti photoshoppate. Cioè è diventato di fatto un termine, che fa parte della nostra cultura, a tutti gli effetti, quando delle foto sono troppo belle si dice sono photoshoppate o sono ritoccate. Cioè, come la vivi questo elemento di capacità di post-produzione facilitata ormai alla portata di tutti con orrori vari?
Allora, penso che sia un gioco, è un grande gioco e molti ci si divertono. A me non mi diverte molto, io non lo uso, cioè non lo uso per aggiungere o togliere delle cose che nella foto non ci sono. Però uso sempre e molto la post-produzione come una volta si usava la camera oscura, cioè per accentuare, esaltare, definire quello che c'è nella foto. Questa è una prima parte della risposta. Per quanto riguarda il Photoshop che bara con le fotografie, cioè che aggiunge cose, ne farei un problema di stile. Se l'immagine viene composta con un certo stile, eccetera, indubbiamente c'è bisogno di quello. Io posso mettere in quella fotografia degli elementi che non c'erano originariamente, perché il mio obiettivo è comporre un'immagine partendo da una foto. E allora, se viene fatto con stile, viene bene. Naturalmente, posso farlo anche per barare. Allora, il problema è questo: quando bari o quando lo fai con uno stile grezzo, cioè io proprio ti voglio mettere una cosa improbabile per il solo gusto di stupirti, prima di tutto si vede. Secondo, penso che non abbia un grande interesse. Ecco. Poi c'è un terzo aspetto di questa questione che forse è più quello della cronaca, non so se tu ti riferivi a questo, dove in effetti la possibilità di aggiungere nelle foto degli elementi che non c'erano, diventa molto pericolosa.
A questo proposito ti interrompo giusto per
Sì.
segnalare questa notizia di qualche giorno fa, che appunto su cui appunto volevo un tuo commento. Notizia è uscita fuori dal Fotoreporter Professionisti Associati, la FPA, che è un'associazione di categoria, che ha notato come alcune foto pubblicate dal quotidiano Il Giornale di fatto erano delle foto in cui erano state aggiunte, per renderle più drammatiche dal loro punto di vista, degli elicotteri, dei razzi che spuntavano da foto da Gaza. Insomma, da questo ne è scaturito una specie di dibattito. Questo diventa un qualcosa di diverso dal semplicemente photoshoppare. Qui si parla di fotoreporting, di giornalismo fotografico.
Sì, diciamo che qua ti dovrebbero garantire gli editori, cioè chi ti garantisce della correttezza di una foto è l'editore che si prende la responsabilità. Quindi aggiungerei, se uno compra e legge il giornale, voglio dire, qui non è più un problema di Photoshop, perché Photoshop c'è, è uno strumento, lo puoi usare, ci puoi giocare, ti puoi divertire, oppure lo puoi usare per barare, inflazionando la tua fama di editore. Non so, se ci fosse un paese qualunque che avesse un capo del governo che usa gli stessi trucchi e poi pubblica giornali che usano lo stesso meccanismo, la garanzia dell'editore, insomma dell'autorità, viene un po' a mancare. In un paese normale immediatamente le persone smetterebbero di leggere quel giornale o lo comprerebbero per altre cose, non so. avvolge il pesce. Però al di là degli scherzi e delle battute facili, nel fotoreportage l'editore è il garante delle cose che vengono pubblicate. L'editore dovrebbe rispondere a un codice etico che quantomeno dovrebbe dire la foto è stata photoshoppata, ecco.
Giuseppe, giusto per concludere, però volevo segnalare un paio di post che hai pubblicato sul tuo blog, ovviamente metteremo tutti i link come sempre facciamo, di una tua idea che in realtà più volte ti ho sentito evocare su un photobar camp. Soprattutto dicevi tu perché avrei voglia di trovare un modo per far vedere le foto in una maniera piacevole e forse migliore di quella con cui possiamo vederla noi sui nostri computer, che non sono propriamente settati o né con una buona scheda grafica. Insomma, il problema anche della fruizione delle opere di fotografia digitale.
Sì, guarda, è molto semplice. In questo dibattito che è nato intorno a questo post che ho scritto, c'è stata gente che ha risposto in tutta onestà, beh, insomma, non tutti possono avere dei buoni schermi, ognuno ha gli strumenti che ha, però ci ha fatto la tara, per cui ognuno è in grado di giudicare lo stesso le fotografie. Questa diciamo, è la controparte. Invece io dico, no, meglio le vedi, meglio è ovviamente, ma se hai un buono schermo ti rendi conto di tante cose che ci sono nella foto. Allora, intanto le foto non vengono giudicate, ma dovresti avere la possibilità di farne esperienza, cioè di vederla, di entrarci, di godertela. Ma quindi è chiaro che migliore è lo schermo qui per dire il tutto, meglio è. Ma soprattutto non è vero che se uno è abituato, uno sa di avere uno schermo brutto, per cui dice sempre, beh, so che la foto sarà molto meglio, però grosso modo me ne sono fatta un'idea, ok. Io questo lo contesto e lo trovo sbagliato, perché penso che poi queste persone, che secondo me sono tantissime, quando si trovano di fronte alla foto originale, hanno una specie di reazione, oh, è proprio un'altra cosa. Allora, io intanto vorrei sollevare il problema, e se uno lo potesse vedere per una volta in un bar camp, quindi in un'atmosfera collettiva, ottimizzato per tutti, comincerà ancora una volta a chiedere ai produttori, all'industria, degli schermi migliori a dei prezzi più convenienti. Insomma, si genera una necessità, un'esigenza che finisce per condizionare la catena produttiva. Ecco, ora, senza voler esagerare naturalmente con le capacità di un bar camp, però la mia idea è questa: se mi riuscisse di organizzarlo, sono sicuro che potrebbe essere un'esperienza importante, oltre che divertente, per un sacco di persone che magari sono convinte, appunto, come era quello che ha scritto quel commento, che tutto sommato ognuno di noi ha fatto la tara sulla qualità dei propri strumenti. E io penso che la fotografia soffra molto di questa leggerezza, di questa invece, secondo me, incompetenza nel senso buono della parola.
Grazie Giuseppe, l'appuntamento con Quinta di Copertine per la prossima settimana.